Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che ancora una volta vi saluta, vi ringrazia per essere all'ascolto e oggi così siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro passata per intero insieme. Oggi si conclude anche il nostro studio delle più piccole epistole che troviamo nella Bibbia, la seconda e la terza epistola di Giovanni. La terza lettera l'abbiamo divisa in tre parti, ognuna delle quali fa riferimento a una persona. Nei primi 8 versetti troviamo Gaio, un carissimo fratello nella chiesa primitiva, a cui è indirizzata per l'appunto la lettera. Viene chiamato a estendere l'ospitalità ai veri insegnanti della parola. Nella seconda parte, versetti dal 9 all'11, troviamo Diotrefe, che aspira ad avere il primato. Infine, nei versetti dal 12 al 14, troviamo Demetrio, di cui è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità. L'insegnamento è che una buona vita è un'espressione di sana dottrina. Leggiamo ancora i versetti dall'1 all'8 da questa terza epistola scritta da Giovanni. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Passiamo ora alla seconda parte di questa terza breve lettera di Giovanni che contiene un messaggio su Diotrefe. Gaio era un tipo così meraviglioso, uno di quei credenti di prima scelta nella chiesa primitiva. E potresti credere che tutti gli uomini nella chiesa primitiva fossero così, ma sicuramente mi spiace deluderti. Arriviamo a un altro uomo, infatti, Diotrefe, e questo è quello che Giovanni ha da dirgli, versetti 9 e 10. Ho scritto qualcosa alla chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne, e non contento di questo, non solo non riceve gli stessi i fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli, impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Se è vero che Giovanni scrisse le sue lettere dopo il libro dell'Apocalisse, questa epistola è il suo, se così possiamo dire, canto del cigno. Fu scritto verso la fine del primo secolo e in quel tempo c'erano molti credenti meravigliosi che erano stati portati nella verità e nella chiesa. Potremmo chiederci come andassero d'accordo, erano tutti esempi di virtù, erano tutti fantastici uomini di Dio, erano tutti seguaci di Cristo. Beh, c'erano alcuni come Gaio, veri uomini di Dio, uomini coraggiosi, uomini che lottavano per la causa di Dio. A ogni modo, c'erano anche uomini come questo Diotrefe. Lui è un tipo di individuo molto diverso da Gaio. Gaio è ritratto come uno che cammina nella verità, che ama i fratelli, ospita i forestieri. Diotrefe invece è visto come uno che ama se stesso più che gli altri, che amava avere il primato, che si rifiuta di accogliere gli evangelisti itineranti e non permette che altri lo facciano. Tanto Gaio che Diotrefe erano probabilmente membri della stessa congregazione o chiesa locale. Gaio era un fratello piacevole, ma Diotrefe era una specie di dittatore. Si dice che si oppose anche all'apostolo Giovanni. Giovanni aveva scritto a questa chiesa di ricevere alcuni uomini, tra cui un certo predicatore del Vangelo, ma Diotrefe non voleva riceverlo, opponendosi così agli ordini dell'anziano Giovanni. Non penso ci fossero errori dottrinali a creare problemi tra Giovanni e Diotrefe, altrimenti l'apostolo l'avrebbe denunciato chiaramente, ma molto semplicemente un'ambizione personale di Diotrefe, che sembra appartenesse all'aristocrazia greca. Alcuni pensano che Diotrefe fosse irritato dal controllo, anche se a distanza, che l'apostolo Giovanni teneva sulla chiesa di cui lui, Diotrefe, era un anziano. Comunque, la radice del problema era il peccato. Diotrefe cerca di avere il primato, è avido di occupare il primo posto. Non condivideva lo scopo del padre, che era quello che Cristo avesse il primato. Non si sottometteva all'anziano con la A maiuscola. Voleva il primato per sé stesso. Era avido di posizione di potere. Metteva in evidenza due caratteristiche che erano presenti fin dalla Chiesa primitiva: l'arroganza intellettuale e il desiderio di potere personale. Come ho detto poc'anzi, i primi cristiani praticavano l'ospitalità. Pietro lo menziona in 1 Pietro 4, al versetto 9. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Paolo ne parla anche in 1 Timoteo, nell'Epistola ai Romani e a Tito. Giovanni, al versetto 8, diceva: noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Non so se Diotrefe fosse un predicatore, un laico nella sua chiesa, ma non apriva la sua casa nemmeno agli uomini che Giovanni aveva raccomandato. Diotrefe è un uomo vanaglorioso, è uno di quelli che devi ricevere con le trombe. Questo è Diotrefe. Giovanni lo affronta con 5 accuse contro di lui. Primo, vuole occupare la posizione di guida nella chiesa. Seconda accusa, ha di fatto rifiutato di ricevere Giovanni. Terza, ha fatto affermazioni maliziose contro gli apostoli. Quarta accusa, ha rifiutato di ospitare missionari, quelli che stavano viaggiando attraverso il paese. E infine, ha cacciato dalla chiesa locale quelli che ospitavano i fratelli missionari. In altre parole, Diotrefe voleva essere il primo della chiesa, riteneva che la chiesa fosse sua. Guai a chi cercava di opporsi a lui, voleva essere uno che veniva ascoltato. Diotrefe era un uomo che probabilmente diceva di essersi fatto da solo, era autosufficiente ed egocentrico, sentiva che poteva fare tutto da solo e che non aveva bisogno di altri uomini che venissero a predicare e insegnare. Tutti noi abbiamo bisogno di esaminare il nostro cuore, anche i conduttori di chiesa. Perché stai presiedendo? Perché stai dirigendo? Perché canti? Ami prevalere? Stai facendo questo per la gloria di Dio? Certamente abbiamo bisogno di qualcuno che presieda, abbiamo bisogno di qualcuno che canti o diriga il canto, abbiamo bisogno di qualcuno che predichi la parola. C'è bisogno di molti. Ma esamina il tuo cuore prima di fare qualunque cosa, perché puoi creare problemi nella Chiesa, se sei uno di quei Diotrefe che ama prevalere. Giovanni ora dice che si occuperà di questo problema. Dichiara che se andrà di persona in quella Chiesa farà un rimprovero pubblico. Non può trascurare questa sfida alla sua autorità apostolica, dovrà mettere in atto una qualche azione disciplinare. La gravità del comportamento di Diotrefe è evidenziato in 3 frasi. Primo, sta sparlando di noi, ossia dice cose false. Non era solo contro Giovanni o la sua posizione che stava tramando Diotrefe, usando parole maligne, ma contro le istruzioni dell'apostolo circa l'ospitalità da esercitare verso i missionari. Non solo usava le parole, ma andava oltre, rifiutandosi egli stesso di ricevere i fratelli. E terza cosa, impedendo a chi vorrebbe praticare l'ospitalità di farlo, cacciandoli addirittura dalla chiesa. Praticamente, detto in breve, Diotrefe diffamava Giovanni, trattava con freddezza i missionari e scomunicava i credenti fedeli all'insegnamento di Giovanni. E questo perché amava se stesso, voleva avere il primato. Perciò, se vengo, non penso che questo sia il se del dubbio. Vedremo alla fine di questa epistola che Giovanni ha intenzione di andare e sta andando, ma non sappiamo cosa ci riserverà il futuro. Giovanni dice «se vengo», nel senso di «se dovesse succedere», «se qualche cosa dovesse accadere, potrei non essere in grado di fare il viaggio», ma ha intenzione di andare, non ha dubbi su questo. «Se vengo, ricorderò le opere che fa». Nel cristianesimo la parola importante è verità, e la verità si manifesta nell'amore, è proprio così semplice. Diotrefe amava avere il primato, e questa di fatto è una caratteristica della carne, la natura umana. Il frutto dello spirito è mansuetudine, ma Diotrefe era un dittatore. Mansuetudine non significa necessariamente debolezza o codardia. Qualcuno ha detto il silenzio è oro, ma a volte è soltanto giallo. È un peccato che non ci fossero persone nella chiesa che dicessero qualcosa a Diotrefe. Mosè era considerato un uomo mansueto, ma quando si alzava e parlava ai figli di Israele non sembrava un uomo mansueto secondo la nostra idea di mansuetudine, parlava con l'autorità che Dio gli aveva dato. Il Signore Gesù era un uomo mansueto e tranquillo, ma entrò, ripulì il tempio scacciando persone e rovesciando tavoli. A volte si dovrebbe avere il coraggio di dire a qualcuno: guarda che stai rovinando le cose. Non devi voler avere sempre il primato, dovresti imparare a essere mansueto e a lasciare parlare gli altri. Giovanni dice, perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa. Diotrefe non esibisce affatto quello che è il distintivo di un credente. Diotrefe stava cercando di distruggere completamente l'efficacia degli apostoli e specialmente di Giovanni. Giovanni dice: «Quando vengo, me ne occuperò. Parlerò contro di lui. Farò sapere che questo uomo sparla contro di noi con parole maligne». Giovanni dice: «Ho intenzione di affrontare Diotrefe, perché, non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo, li caccia fuori dalla chiesa». Immagina questo tizio. Scomunica tutti quelli che ospitavano questi uomini che Giovanni raccomandava. Quale orribile immagine. Abbiamo detto più volte che puoi chiamare Giovanni un apostolo dell'amore, se vuoi, ma il Signore Gesù lo chiamava un figlio del tuono. Penso che essi abbiano avuto una vera tempesta quando Giovanni arrivò in questa chiesa e si sarà occupato di Diotrefe. Giovanni incoraggia Gaio a continuare a fare ciò che è buono. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio. Chi fa il male non ha visto Dio. Così recita il versetto 11. Ripete questo verso che colui che pratica la giustizia è un figlio di Dio, ma colui che non pratica la giustizia non è nato da Dio. Forse teme che anche Gaio si faccia influenzare da Diotrefe, così gli raccomanda di non imitare chi fa il male. È normale guardare agli altri, seguire dei modelli, ma Gaio deve preoccuparsi di seguire il modello giusto. Gaio non deve imitare il male, ma il bene. E Giovanni aggiunge la ragione: il nostro comportamento prova la nostra condizione spirituale. Chi fa il bene è da Dio. Chi fa il male non ha visto Dio. E questo ci riporta la prova morale espressa nella sua prima lettera. Qui ritroviamo una illustrazione di ognuna delle tre prove: la verità, l'amore ed ora la virtù. Per descrivere un cristiano si dovrebbe dire che è da Dio e ha visto Dio, cioè lo conosce. Le cose sono legate. Chi è nato da Dio è arrivato a una conoscenza intima del Signore, lo ha visto. Fare il bene è una prova di questa nascita. Fare il male è una prova che non si conosce a Dio. Proprio come il pensiero di Diotrefe conduce Giovanni a scrivere riguardo al male, il bene gli ricorda Demetrio, un fratello affidabile, nettamente diverso dal dittatore Diotrefe. Leggiamo il versetto 12. A Demetrio è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità. E anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. A Demetrio è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità. Ecco un uomo saldo nella fede, e anche noi gli rendiamo testimonianza. Hanno parlato bene di Demetrio tutti gli uomini. La verità gli porta testimonianza, e Giovanni dice: anche io ne sono testimone, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Questa chiesa sa che Giovanni è un buon testimone. Demetrio, ovviamente uno di quei credenti meravigliosi di Dio che Diotrefe aveva scomunicato dalla chiesa. Abbiamo solo un versetto su Demetrio. Questo è tutto ciò che sappiamo. Non viene mai più menzionato nelle scritture. Ad ogni modo, questo unico verso nelle scritture ci dà un'idea del carattere cristiano di questo nobile credente. Non possiamo identificarlo con nessun altro con lo stesso nome. Il suo nome significa appartenente a Demetrio, cioè Ceres, la dea dell'agricoltura. Questo lo identifica come un convertito dal paganesimo. Evidentemente crebbe in una casa pagana, adorava gli dei romani o dei greci. Questo uomo convertito ora gira insegnando la parola di Dio. Adottò la dottrina di Cristo. Altri testimoniano riguardo a lui, ed era vero nella dottrina delle scritture. Demetrio apparentemente è parte del gruppo di uomini che Giovanni menziona come quelli che Diotrefe non riceveva. È uno dei predicatori erranti che girava nel primo secolo, umile, sconosciuto. È un membro della grande armata che portava il Vangelo nell'impero romano, in modo che si potesse dire che il mondo intero aveva sentito il Vangelo. L'intero mondo romano di quei tempi, l'intero mondo civilizzato, era interamente evangelizzato. Si stavano spingendo oltre i confini quando iniziò a instaurarsi l'apostasia, quando arrivarono uomini come Diotrefe. Demetrio è una delle luci splendenti del Nuovo Testamento, un umile credente di Dio. Intorno a noi c'è una moltitudine di persone come lui. Non sono Diotrefe, e non sono nemmeno Gaio, non sono cristiani speciali, sono umili persone che fanno ciò che Dio li ha chiamati a fare, in un modo umile. Non sono sotto la luce dei riflettori. Ci sono molti credenti così oggi. Dio li usa in un modo non appariscente, non cercano di essere solisti, cantano solo in un coro, non cercano di diventare l'oratore principale. non vogliono predominare, non vogliono essere i capi di ogni comitato, sono disposti a inserirsi in qualsiasi posto nella Chiesa, ma sono colonne della Chiesa. Essi sostengono il lavoro e incoraggiano gli altri, grazie a Dio per la gente come Demetrio, che c'è nella Chiesa anche oggi. Il tempo verbale che Giovanni usa qui indica che Demetrio aveva una buona reputazione nel passato e che ha ancora una buona reputazione. In un arco di tempo lungo, Demetrio ha dimostrato una fede resistente. E Demetrio, il fratello affidabile, la Chiesa lo conosce come un uomo di Dio. Ora tu potresti ingannare la Chiesa, ma Demetrio era stato messo alla prova dalla verità. Giovanni lo conosce ed è d'accordo. Ci sono tre testimoni del fatto che Demetrio segue la dottrina di Cristo. Il vero test della vita cristiana non è nell'arena, seguito da applausi, non è davanti alla folla nel Colosseo. Ci furono 5 milioni di martiri che testimoniavano la verità del Vangelo nei primi 3 secoli e che diedero le loro vite per Cristo. Sapevi che ci furono milioni che testimoniavano attraverso la vita fedele, che vivevano ogni giorno. Niente di spettacolare, niente di sensazionale, niente di particolare. Vivevano semplicemente per Dio. Avevano uno scopo. Sapevano dove andare e vivevano un'esperienza entusiasmante. La nostra civiltà contemporanea sta sperimentando una decadenza come quella che caratterizzava Roma nel primo secolo. Pessimista, senza speranza per il futuro, senza direzione. Nel decadente primo secolo, con i suoi bassi valori morali, subentrò il messaggio che Dio aveva dato suo figlio. C'erano moltitudini che entrarono in contatto con lui e vennero coinvolte. Lasciami dire che tu non troverai i loro nomi nell'elenco del telefono, ma li troverai nel libro della vita dell'agnello. Vivevano per Dio, sconosciuti al mondo, e morivano sconosciuti al mondo, ma sono conosciuti a Dio. I loro nomi sono scritti nel cielo. Ora siamo alla conclusione, ai saluti della terza epistola di Giovanni, versetti 13 e 14. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto, e allora parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici a uno. Anche se scrisse il Vangelo di Giovanni, il libro dell'Apocalisse, due dei più lunghi libri del Nuovo Testamento, Giovanni dice molto francamente che preferisce di gran lunga raccontare queste cose, piuttosto che scriverle. Siccome sta facendo un piano per visitare presto Gaio, egli decide che tante cose se le diranno a voce. Per il momento gli dice: «La pace sia con te». Questo saluto ebraico ha assunto un nuovo significato dopo la resurrezione di Cristo. Gesù, quando appare ai discepoli, dice: «Pace a voi». Già aveva detto che lui poteva dare loro la sua pace, la pace di Dio, e che avrebbe fatto questo dono in modo perfetto, non come dona il mondo, perché il mondo non può dare la vera pace. Possiamo avere la pace di Dio perché abbiamo pace con Dio. Questa pace l'abbiamo ottenuta attraverso il sacrificio di Cristo. Lui ha fatto la pace per noi, ha eliminato l'ostacolo che c'era tra noi e il Padre, il nostro peccato. Amica, amico, che ascolti, chiediti: hai la pace di Dio? Hai fatto la pace con Dio? Non puoi presentarti davanti a Lui con nient'altro che i meriti di Gesù, che è morto per te sulla croce, proprio perché tu potessi essere nuovamente accolto dal Padre. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici a uno. Non è un modo meraviglioso per concludere questa lettera? Amici. Questo modo di definire i cristiani è unica nelle lettere, che generalmente vengono definiti fratelli. Non di meno, anche Gesù definisce gli apostoli suoi amici, che non sono più servi, e dice che sono suoi amici quelli che fanno le cose che lui comanda. Inoltre è detto che non c'è amore più grande che dare la vita per i suoi amici. Giovanni dice: «Voglio che sappiate che i nostri amici che sono qui vi salutano. E salutereste gli amici per nome? Andate da Demetrio e ditegli: Demetrio, ho un messaggio da Giovanni. Voleva salutarti e dirti che passerà di qui tra non molto. Gaio, Diotrefe e Demetrio. Questi sono i tre nomi, i tre uomini che ci passano davanti in questa piccola epistola. Il cristianesimo fu messo alla prova nel primo secolo. Due di questi uomini che vengono menzionati in questa epistola sono veri e meravigliosi figli di Dio. Uno è un fratello ammirevole, un altro è un fratello affidabile, ma il terzo è un dittatore. Lasciami dire, il Vangelo deve arrivare al dunque oggi. Dobbiamo portare il Vangelo sulle strade e sui sentieri della vita. L'intendimento di Dio è certamente che ogni chiesa locale sia abbastanza piccola e unita, che i membri si conoscano personalmente così da potersi salutare per nome. Il buon pastore chiama le sue pecore per nome. Anche i pastori umani che gli sono sottoposti, le pecore, dovrebbero conoscersi gli uni gli altri per nome. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo lunedì, quando avremo ancora una volta la possibilità di aprire il libro più letto altrove, in un altro posto. Appuntamento allora lunedì.